lode a te, o Cristo.
Le parole che questa sera la Chiesa ci dispensa, dalla parola di Dio, dal testo sacro, servirebbero da sole a fare un corso di esercizi per i fatti loro, quindi cerchiamo di essere concentrati. Anzitutto teniamo conto che si tratta di un Vangelo che noi ascoltiamo per via della memoria festiva di San Lorenzo, e la parola del Signore è strutturata attorno alla simbologia del seme, del chicco, del frumento, del pane, sia San Paolo nella seconda ai Corinzi, sia la parola di Gesù, perché San Lorenzo ha largheggiato considerando i poveri della Chiesa di Roma il vero tesoro della Chiesa, distribuiva a nome della Chiesa il sostentamento a quanti ne avevano bisogno. La risposta, la parola di Gesù che abbiamo ascoltato, è di fatto una risposta, non solo delle definizioni. Si sedette in cattedra e cominciò ad annunziare queste frasi che stanno da sole. Siccome i discepoli che capivano il greco andarono da Gesù e dissero: guarda, ci sono dei greci che vorrebbero vederti, il Signore rispose in questa maniera così strana. E poi l'Evangelista non dice, lo incontrarono o meno, che ne fu di quella visita che forse finì in malo modo. Probabilmente queste parole, dette al momento in cui arrivò la richiesta perché Gesù fosse incontrato da gente che proveniva da altri ambienti esterni a Israele, è collocata alla conclusione della prima grande parte del Vangelo di Giovanni, il libro cosiddetto dei segni. Poi comincia il libro della gloria. Nella prima parte Gesù parla agli apostoli, parla alle folle, forma i suoi discepoli, ma si conclude tutta la vicenda con un grande fallimento umano, al punto che Gesù deve dire: è successo a me come disse Isaia, sono stato mandato a un popolo duro d'orecchi. Nella seconda parte comincia la passione di Gesù vera e propria. Allora, concludendo questo tempo della formazione degli apostoli, dell'istruzione alla gente, un tempo di grande passione e umanamente di fallimento, Gesù chiude con queste espressioni: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se muore, produce molto frutto. Chissà quante volte abbiamo udito questa parola, non finiremo mai di interiorizzarla e di assaporarla, almeno per degli aspetti che non sono innovativi, ma sono eterni. Il Signore prende dal linguaggio umano, il più semplice, quello della vita agricola, un esempio e afferma che nel chicco che è nulla c'è iscritta da Dio Creatore tutta la vicenda di una vita. Abbandonato nel terreno, se resta chiuso, fallisce. Se si lascia abbandonare, marcisce, quando spunta la primavera, fiorisce la vita nuova. Allora, questa simbologia serve certamente per spiegare la logica dell'incarnazione, della passione, della morte di Gesù e della sua risurrezione. È una logica dinanzi alla quale ci sentiamo interpellati e dobbiamo lasciarci interrogare: qual è la logica che io seguo? È così scontato che io appartenga alla parola del Signore? Che logica impera nella mia vita, nelle mie parole, nelle mie scelte, nei miei incontri, nelle mie disposizioni d'animo, nelle mie iniziative? La logica del successo, del tutto e subito, della immediatezza, della scrutazione dei miei risultati, o anch'io entro nella logica di Cristo, che umanamente appare come un fallimento, ma invece contiene la vita? È la logica del nascondimento, è la logica del successo legato alla forza della energia di Dio e non delle mie parole. È la logica dell'apertura del terreno che accoglie un piccolo seme. È la logica delle grandi cose che cominciano dalle piccole. Noi desidereremo vedere i risultati. Noi vorremmo sempre questo albero gigantesco che dal chicco di senape diventa un grande albero, e dimentichiamo che tutto inizia nelle piccole cose, con i piccoli impegni, con le vicende scontate, ordinarie, a volte disarmanti. La logica di Cristo è tutta qui, un fallimento umanamente lacerante che ha prodotto il trionfo dell'amore. Occorre allora che la parola ascoltata, soprattutto in questi giorni, le opportunità che lo Spirito del Signore segna nella nostra vita, possano essere custodite, prima di tutto, in questo rigoroso riservo. Se il chicco non si decide a marcire, rimane solo. Noi vogliamo fuggire dalla solitudine che è inutilità e rifugiarci in quella solitudine che invece è colloquio con Dio, che è la capacità di assaporare l'essere soli con Lui. Ci sono solitudini che sono disperazioni e ci sono solitudini che sono vita nuova, come quelle inaugurate da Gesù che salì sul monte solo a pregare. Volevano vederlo, volevano incontrarlo, poteva apparire, darsi in pasto alla folla, iniziare una vita da spettacolo, e invece rispose con la logica del nascondimento. Io non sono un fenomeno da carrozzone, vogliono vedermi, ma io inseguo la logica dell'obbedienza totale al Padre. Io ci sono tutto per Lui. Chi vuole vedermi non può osservarmi senza lasciarsi afferrare dal di dentro. Cristo o è tutto accettato o semplicemente non serve. Il Signore ha schivato degli incontri passeggeri, provvisori, di sola apparenza, di un momento, del mordi e fuggi, e ha esigito che anche un semplice incontro facesse esplodere una dinamica di vita. Questa è la risposta che dà a chi cercava di incontrarlo. È come se volesse dire: se qualcuno mi vuole incontrare, non può che appartenermi, iniziare con me un cammino. Tutto o niente. Non possiamo appartenere al Signore a metà, solo per certi versi o solo per vederlo, e poi facciamo per i fatti nostri. Che il Signore ci dia questa grazia di custodire la Sua parola, di appartenere a Lui con tutta la vita e soprattutto di non lasciarci sfuggire tutto quanto Egli vuole lasciare germogliare nella nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.